Anima Latina. Radio Colloquia de Lingua Ecclesia.
Stazio Radiofonica Vaticana, letemur vos audire sermonem latinum, ben trovati all'ascolto, siamo felici che possiate ascoltare la nostra trasmissione dedicata alla lingua latina, Anima Latina, siamo giunti alla 174esima puntata, ben trovati da Fabio Colagrande e accanto a me c'è la collega che conduce e realizza con me questa trasmissione, Maria Milvia Morciano, ben ritrovata Maria.
Ave Fabio e salvete omnes. Seimo corde.
Anima Latina è la trasmissione per reimparare il valore e la bellezza di una lingua apparentemente morta, inutile, ma in realtà viva e vegeta e molto utile se vogliamo restare legati alla nostra storia, alla nostra memoria. Carpe diem, non perdete questa occasione. E lo facciamo con l'aiuto dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana e in questo caso di padre Paweł Trajewski che è tornato a trovarci. Padre Paolo, ancora grazie per essere con noi.
Salvete omnes. Il latino è decisamente vivo, eh?
Il latino è decisamente vivo. Ecco, lei ha cominciato gli studi classici quando è arrivato dalla Polonia a Roma, studiando, come ci raccontava in una delle scorse puntate, alla Pontificia Università Salesiana, al Pontificium Institutum Altioris Latinitatis.
La facoltà di lettere latine e classiche.
Com'è stato il suo approccio con le lingue classiche? Si è subito innamorato di queste lingue?
Io infatti perché ho questa passione per le lingue bibliche, per me era sempre una chiave per leggere la scrittura nella lingua originale, per cui è sempre una possibilità di approfondire la parola di Dio, anzitutto commentata dai padri, dai scrittori antichi, perché troviamo semina veritatis anche nei testi pagani.
E questo è importante, no? Il latino ci aiuta, come dire, a dialogare anche con i padri della Chiesa, a riscoprire, no, il significato profondo della parola di Dio.
E poi più che altro ci mette al confronto tutto questo che è nel mondo, no? Perché una volta formati pensiamo a tutti i trucchi retorici che vediamo nella TV, trasmessi nei vari media, perché così analizzando i discorsi, una volta imparato ad analizzare i discorsi, cioè abbiamo uno strumento in più.
Vengono da lontano questi trucchi retorici, molto spesso. No? Non si inventa nulla. E allora andiamo subito al primo spazio, come sempre traduciamo dal latino in italiano uno dei tweet o dei post di Papa Franciscus sul suo account X, che un tempo si chiamava Twitter, @pontifex_ln. Maria ci legge un post del 7 novembre 2024.
Sancti non fimus stomacantes, corde leto opus est, atque in spem prompto.
E questo è un post del Papa vicino alla festa di tutti i santi, i primi di novembre, in cui Francesco ci spiega come si diventa santi. E qui, padre Paolo, troviamo un'espressione molto curiosa. Sancti non fimus stomacantes. Cosa significa?
Con il muso lungo, come dice il Papa. E proviene dal verbo stomachor, stomaharis, stomatus, sum. Vuol dire essere di malumore. Il verbo stomachor, stomaharis, essere adirato. Che possiamo vedere che se c'è qualcuno che ha lo stomaco vuoto, ha qualcosa nello stomaco che gli gira e che per questo diventa triste.
Noi diciamo quando una persona ha il mal di pancia, allora è un po' lamentosa.
Qui è interessante pure vedere che sancti non fimus, non solo che è stomacante, sancti non fimus, perché figlio è un verbo anomalo, non ha tutte forme verbali, per cui possiamo dire in qualche maniera che il nostro diventare santi pure sarà difettivo, no? cioè saremmo delle volte saremo tristi, ma è importante, così come ci ammonisce il Papa, di avere questo cuore leto, cuore che è gioioso, perché, come direbbe il Papa stesso, no, ci vuole Evangelii Gaudium, ovviamente non è un'enciclica in mano, ma la gioia vera che fa ispirare gli altri.
Quindi non si diventa santi con il muso lungo, ci dice il Papa.
Tornando stomacante, è molto interessante perché è più che una lira, è proprio il macerarsi dentro, no? Il non essere minimamente sereni.
Infatti San Paolo nella lettera ai Galati dirà che il frutto dello Spirito Santo è la gioia, no? Cioè uno che è gioioso nonostante soffre, nonostante che ci sono delle avversità nella vita, ma sa che c'è la presenza di Cristo nella vita, no? è lui che mi guida, che è lui che ci penserà a me, no? Abbiamo questa bellissima preghiera, Gesù pensaci tu, no? Di Don Dolindo Ruotolo, no? Che c'è Gesù Cristo, la convinzione è quella cristiana, che abbiamo la speranza, no? In spem prompto nel quel cuore che continuamente batte, questo che ci segnala una disposizione di apertura a cambiare, perché c'è lui che c'è la fonte della vita.
E il Papa insiste molto spesso su questo aspetto della santità, sul fatto che il sorriso, no, sia il segno anche di una virtù spirituale. Andiamo ai neologismi. Abbiamo scelto dal Lexicon Recensis Latinitatis un termine, tra i termini moderni che hanno la loro traduzione in lingua latina, un termine, Maria, che riguarda anche la nostra professione.
Percontatatio.
E la percontatatio sarebbe?
L'intervista.
L'intervista. Adesso stiamo facendo in qualche modo una percontatatio con Padre Paolo.
Solo che percontatatio dal punto di vista lessicale è una interrogazione, forse è meglio ricorrere ad una espressione come propone Padre Pavanetto, colloquium percontativum. L'intervista, cioè, sempre prevede la domanda e la risposta, non colloquio, lo scambio tra due persone.
Mentre invece l'interrogazione
è più in una direzione.
È più in una direzione solo. Esatto. Poi se l'intervista viene fatta bene diventa proprio un dialogo. E abbiamo ricordato il caro Padre Pavanetto, che è stato a lungo alla guida dell'ufficio Lettere Latine, scomparso da qualche anno.
Anche uno dei nostri professori alla Salesiana.
Era professore alla Salesiana ed è stato uno dei primi ospiti di questa trasmissione nel 2019. Quindi lo ricordiamo con grandissimo affetto. Passiamo al gergo ecclesiale. Maria ha scelto una parola che si usa molto spesso nella vita parrocchiale, ma si usa anche poi nei modi di dire, no? Per dire, io non sono un tipo da sagrestia, per dire, quando uno vuole dire che non è un bigotto, insomma. Però la sagrestia viene addirittura dal latino medievale.
Derivato da sacrista.
Che era il sacrestano, quello che chiamiamo così, no, Padre Paolo?
Sì, quello che
si occupa.
Occupa, si dedica alle cose sacre, ad occuparsi delle cose sacre. Però penso che possiamo notare che per rendere l'idea si ricorre a trasmettere una riduzione, perché si ridimensiona una parte della Chiesa, quindi del Tempio, e si focalizza solo sugli aspetti e non pertinenti al culto, no? Perché io non sono uno della sacrestia, no? Cioè si limita lo spazio, che è interessante, perché ci sono alcuni che ammettono che la Chiesa di oggi è la sacrestia del mondo, no? Ridotta a quel piccolo spazio con i suoi tesori. Invece non è così, forse abbiamo bisogno di diventare, diciamo, umilmente fieri di essere cristiani, così i nostri tesori, il tesoro della nostra fede in Gesù e della nostra speranza in Lui, è ciò che potrebbe diventare qualcosa che attira il mondo di oggi, anzi che convince che il cristianesimo è là dove noi non siamo, come abbiamo detto prima, stomantes. È proprio bello il cristianesimo, così.
Il cristianesimo è incarnato in tutto il mondo,
esatto,
no? Non
perché,
in un,
perché abbiamo un Dio che è
il
nostro
ristretto.
Papà, che ci capisce, che ci perdona, che ci accoglie, quindi no, non si svanisce la paura dello spazio chiuso, riservato solo al personale autorizzato. Invece ci lasciamo affascinare dal resto del Tempio, che è bello, sempre aperto, per un solo motivo, che vi abita Cristo, che ci ama così come siamo, no? Quindi, perché pensando, no, che la sacrestia è solo per il personale autorizzato, tanto i cristiani non vi entrano. Invece perdiamo di vista che la sacrestia è situata all'interno della Chiesa, c'è tutta la Chiesa, no? Solo guardiamo la sacrestia, perché non parliamo del resto dell'edificio?
E chiudiamo con la rubrica dedicata alle espressioni, i proverbi e i modi di dire. Maria ne ha trovata una molto bella ed è una formula rituale che apparteneva alle nozze latine, non è vero?
Sì, ubi tu gaius, ibi ego gaia.
Così lo sposo e la sposa si promettevano di amarsi, no? Dove tu sarai, io lì sarò, ovunque tu sei, io sarò con te. Tra l'altro è una frase che mi pare sta anche in una canzonetta dei tempi nostri. Molto bella questa espressione, Padre Paolo.
Infatti l'abbiamo leggermente modificata e l'abbiamo nella formula del consenso matrimoniale. Io accolgo te come mia sposa, come mio sposo, prometto di esserti fedele sempre, quindi ubi tu gaius ibi ego gaia, nella gioia e nel dolore, quindi ubi tu gaius ibi ego gaia, nella salute e nella malattia, è la stessa cosa, di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Per cui sì, c'è il cristianesimo l'ha un po' allungato, ma questa definizione, ma di sicuro esprime il concetto questo qui.
E poi c'è la versione contratta anche, no? Sì. Ubi tu ibi ego.
Interessante la parola, il nome Gaius, perché in questa formula la donna che si sposava assumeva il cognome del marito. E vorrei anche aggiungere, questa poesia di questa formula, secondo me, si somma anche ad altri aspetti del rito, per esempio la fede nuziale, che perché era l'annulare sinistro? Perché passava la vena, secondo i romani, che arrivava al cuore, ma era di ferro, non d'oro, quindi un significato di povertà, ma maggior significato spirituale, no? Se si può dire, per gli antichi romani.
E qui si potrebbe pure fare un riferimento alla formula latina del consenso matrimoniale, perché c'è promitto ut te diligam et honorem, no? Di amarti e onorarti. E qui si inizia lo stare ibi est gaius, no? Perché ti prometto di amarti e di onorarti nei tutti gli ambiti della nostra vita, là dove ci siamo d'accordo, là dove non siamo d'accordo, là dove abbiamo i giorni meno carini, e là dove siamo pieni di gioia, di amore, no? Di cercare questa persona, perché questo è il nostro compito, no? Amare questa persona, così ci salviamo in due dalla nostra prospettiva per poter entrare insieme in cielo.
Grazie anche a Padre Paolo per queste riflessioni pastorali. Chiudiamo così la prima parte di questa 174esima puntata di Anima Latina.
Ad un'ora da qua c'è una vecchia città dove il sole non sorge mai, e il silenzio che c'è fa tremare, anche se nel silenzio ci vivi già. Ci sono stata, lo sai, dentro quella città. La parte più forte l'ho portata via con me. Siamo fiori d'acciaio.
Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata di oggi siamo felici di avere in linea con noi una scrittrice e poetessa italiana originaria dell'antica Bughella, oggi Biella, e però vive a Bologna e ci parla da Bologna. Buongiorno Silvia.
Buongiorno, grazie per l'ospitalità.
Silvia Vallone è nata appunto a Biella, vive a Bologna e per Rizzoli ha pubblicato Acciaio nel 2010, da cui è stato tratto l'omonimo film e anche una canzone di Noemi, e Marina Bellezza nel 2013. I suoi romanzi sono tradotti in tutto il mondo e hanno venduto oltre 700.000 copie in Italia. È stato da poco pubblicato Cuore Nero per Rizzoli. Un articolo, tra l'altro parleremo anche dell'ultimo libro, ma un articolo recentemente uscito sul settimanale del Corriere ha suscitato molto interesse anche tra i social, c'erano delle discussioni accese. Liceo classico insegna a diffidare di tutto e subito, è il vero ascensore sociale. Ci sono praticamente due domande. E intanto, cosa significa, secondo la sua esperienza, diffidare di tutto e subito?
Beh, noi viviamo in una società che ci chiede di avere tutto e averlo subito e di, diciamo, consumare l'esperienza più che conoscerla, amarla, possederla, gettarla. Siamo in un mondo fortemente consumistico e votato all'esteriorità. Dobbiamo appunto abbagliare, sembrare, apparire. Come dire, questo fumo negli occhi, per me, che ci rende più infelici, anche più soli, è stato qualcosa che non mi ha mai attratto, anche, devo dire, per la cultura che mi è stata insegnata, che mi è stata trasmessa con passione, in famiglia, a scuola e anche appunto appunto al liceo classico, dove ho incontrato dei testi che in qualche modo mi hanno aiutato a orientarmi nella vita verso l'interiorità, verso il pensiero, verso la volontà appunto di non usare la vita ma di viverla.
Tra l'altro, per desiderare, le stelle sono lontane, no? L'origine della parola desiderio viene da stelle, occorre anche tempo.
Beh, noi siamo esseri desideranti, se non abbiamo desideri siamo vuoti, ma di un vuoto che non è motore di creatività, non è motore di riscatto, un vuoto che semplicemente ci tira giù verso un'inerzia. Ecco, anche usare le parole, conoscere le parole per dare un nome ai nostri desideri o alle nostre fragilità, ai nostri vuoti, è fondamentale. Noi viviamo in un'epoca in cui le parole spesso sono usate con molta violenza, con frettolosità, e invece la cura per la parola giusta, che deve dare il battesimo importante a ciò che noi sentiamo e desideriamo, e soprattutto anche al ponte verso gli altri, verso l'ascolto degli altri, anche questo è uno dei beni che mi ha dato il liceo classico, tra gli altri, per cui ho sentito poi a un certo punto il desiderio anche di tributargli la mia gratitudine.
Passiamo alla seconda parte del titolo dell'articolo sul Corriere. È il vero ascensore sociale, in che senso?
Sì, il titolo naturalmente è riduttivo e provocatorio. Nel testo si capisce bene che per me la cultura, la scuola è il vero ascensore sociale. Io lo devo al classico, ognuno di noi, anche che ha studiato in altre scuole, lo dovrà alla sua scuola, a una società, ecco, che ha dato, deve dare a tutti l'opportunità di sognare con la propria testa, di avere una speranza verso il futuro. E anche qui le parole sono importanti, ma tutta la conoscenza è importante, anche la matematica, le scienze naturalmente lo sono, ogni materia che apre un orizzonte rispetto a un destino che magari è segnato perché si è nati in un quartiere difficile, in una famiglia difficile. Ecco, l'istruzione, l'educazione sono per me il vero ascensore sociale, che non è il tutto subito magari delle scorciatoie che ci illudono ma poi sono trappole, ma è un percorso, un viaggio di trasformazione che sicuramente ha della fatica, che ha degli ostacoli, ma che deve avere anche tanto aiuto, tanto supporto, ha dei maestri, delle maestre, degli insegnanti che ci guidano, e ha delle relazioni che nella scuola, dentro la classe, ci aiutano, ci devono poter aiutare a diventare dei cittadini solidali, attivi, consapevoli. Ecco, quindi per me, diciamo, la cultura è l'ascensore sociale, il liceo classico lo è stato per me.
Appunto, ha detto anche adesso, no? Più volte ha detto quanto sia stato importante per lei aver fatto studi classici, proprio nell'atto del creare letteratura, poesia. Quanto è contato?
È moltissimo. Devo dire che poi per me era importante parlarne, anche perché da tanti anni in qualche modo sentiamo un po' di luoghi comuni, appunto, che le lingue classiche sono lingue morte, basta, che a studiare certe materie come la filosofia è una perdita di tempo. Quindi ci tenevo invece a dire quanto per me invece siano stati proprio utili nella vita le tragedie greche, testi di filosofia sia antica che moderna. Mi hanno aiutato proprio nella vita a immaginare, a prendere delle decisioni dentro le relazioni con gli altri e anche dentro il mio lavoro, che si nutre di parole nella fattispecie. Chiaramente sono di parte, io amo la letteratura perché la letteratura è custode delle vite degli altri, che altrimenti la grande storia spazzerebbe via. Spesso le vite degli ultimi, di persone che appunto non hanno una grande voce nella società, invece nella letteratura, nella poesia, nei romanzi, diventano i primi. Ecco, questa libertà che ha la letteratura, che ha sempre avuto sin da Omero, comunque, di illuminare la realtà, di illuminare i problemi, di darci uno stimolo in qualche modo a vivere più intensamente, a prenderci più cura degli altri e del mondo che abitiamo, è per me anche un valore morale, civile, che hanno le lettere, che hanno le materie umanistiche.
Ecco, lei ha scritto che uno dei suoi sogni è che più adolescenti vadano al liceo, studino materie classiche, che si innamorino di Catullo e di Kant. Ma la realtà, lei come la vede? È fiduciosa?
Il fatto è che io ho scritto questo articolo anche perché i dati ci parlano di un liceo classico che soffre un po' nelle iscrizioni, e quindi anche il mio amore sempre per le persone, le realtà che stanno soffrendo, ho deciso di raccontare a tutti la mia gratitudine per questa scuola e anche i motivi per cui per me questa scuola è stata importante, e tanto a che vedere proprio con la libertà, devo dire, la libertà di pensare in maniera critica in un mondo che comunque ci detta slogan molto semplicistici, che ci dà da desiderare solo pochi sogni, spesso anche molto egoisti. Penso appunto al sì famoso e ricco e basta. Si è perso un po' quell'orizzonte di giustizia sociale, di coesione sociale. Quindi abbiamo bisogno in realtà invece di studiare storia, di studiare filosofia, di avere tante parole, un vocabolario ricco per renderci conto di quanto la realtà ha bisogno che noi ce ne prendiamo cura anziché pensare soltanto a noi stessi, anche perché l'io è un'isola sprofonda nella tristezza. La felicità per me è sempre una dimensione sociale, comune, un insieme. Anche questo lo devo a tanti autori dell'antichità e degli studi che ho fatto. Quindi per me è importante alcune materie del liceo classico che vorrei che davvero arrivassero a tutti, anche al di là di questa scuola. Hanno proprio a che vedere con la nostra libertà, la nostra consapevolezza, ma anche la nostra felicità di stare insieme, di immaginare un mondo più giusto, di accettare la vita e la realtà nella complessità, ecco, senza averne paura, senza voler semplificare, perché la semplificazione spesso è violenza. Invece bisogna avere il coraggio, aiutati ad avere questo coraggio, di guardare in faccia la complessità della vita, del mondo, e di amarla.
Parliamo del suo ultimo libro, Cuore Nero per Rizzoli. Mi ha molto colpito, no? Parla di due persone. Una ha fatto il male e l'altro l'ha subito. Questo è proprio un topos letterario, si dice. Affonda, diciamo, il male, il bene, la vittima, il carnefice, proprio nella letteratura, negli archetipi più antichi.
Beh, perché questi archetipi sono tuttora fondamentali, vivi, e anzi, come dicevo prima, è molto importante affrontarli nella complessità. Io ho voluto raccontare il male attraverso due personaggi: una donna che lo ha compiuto da ragazzina, 16 anni, che ha vissuto tutta la sua adolescenza e la prima giovinezza dentro un carcere, che ha scontato la sua pena, a un certo punto si ritrova nel mondo per essere chiamata a ricominciare la propria vita, e nello stesso tempo, pur in tutta la sua vitalità, lei si ritrova anche schiacciata da una colpa, da un male che non si può riparare, e quindi decide di andare a seppellirsi in un piccolo borgo di montagna, dove pensa di non trovare nessuno, e invece trova l'altro personaggio, che invece il male lo ha subito. Ecco, per me era molto importante mantenere sempre entrambe le visuali, il visuale della persona colpevole che cerca un riscatto, e invece la visuale di una persona che ha subito il male e quindi ha pagato da innocente una pena. Ecco, era importante, però attraverso il loro incontro, in qualche modo entrambi iniziano a muoversi verso un futuro che non è soltanto la gabbia del male, la gabbia del dolore. Questo è possibile solo se noi ci incontriamo, ci ascoltiamo, ci guardiamo negli occhi.
Noi veramente ringraziamo Silvia Vallone, scrittrice, poetessa, per aver partecipato a questa intervista così stimolante, e l'augurio di risentirci presto. Grazie.
Grazie a voi infinitamente.
Grazie dunque alla scrittrice e poetessa Silvia Vallone per essere stata con noi e averci parlato del suo recente articolo dedicato al liceo classico. Grazie anche a padre Paweł Trajewski, che ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa trasmissione. Sed acta est fabula. Siamo giunti al termine anche della 174esima puntata di Anima Latina, che troverete in podcast, come tutte le altre, sul sito vaticannews.va e su Spotify. A questo punto, da
Fabio Colagrande Grande
e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri ascoltatori, et dulcis in fundo al tecnico Gustavus Messina. Mutatis mutandis,
absit iniuria verbis.
Ci sentiamo tra una settimana.
Valete.
Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.